Nuovo episodio, il candidato per la Germania come miglior film in lingua straniera ai recenti Oscar. Oggi parliamo della Sala Professori. Ecco, parto subito con una premessa. Siamo entrambi raffreddati, quindi se le nostre voci saranno un pelino differenti, sappiate che il problema è dovuto a questo. Detto questo, però, neppure il raffreddore ci può fermare dal parlare di questa pellicola. E parto facendo una nota di merito, subito, in particolare a Lucky Red. Diciamolo subito, Lucky Red quest'anno non sbaglia una distribuzione, in pratica, da Il ragazzo Airone, da Perfect Days, da Past Lives e ora anche La Sala Professori, pellicola che è tuttora in sala ed è arrivata ad incassare quasi 1 milione di euro sul territorio italiano. Ora, voi direte, certo, è poco, però considerate che in tutto il mondo, Italia compresa, ha incassato 5 milioni all'incirca questa pellicola. E questo è un segnale, secondo me, estremamente positivo, che si ricollega un pochino anche al discorso che, se vi ricordate, avevamo già un po' aperto negli episodi scorsi, no? E se tu fai dei film che magari non sono adatti, fra virgolette, per il mondo commerciale, ma li distribuisci bene, ma riesci ad attirare comunque quel pubblico più che va più spesso al cinema, che è quello pubblico più curioso, secondo me il mercato c'è e riesci a fare comunque delle ottime distribuzioni come sta avvenendo per la Sala Professori. Bene, detto questo, partiamo con la cosa più abitudinaria di tutte, la trama in breve. Aurelio, anche se raffreddato, ti lascio la parola.
Allora, sì, non ci facciamo mancare niente neanche da raffreddati. Allora, il nostro protagonista è l'insegnante Carla Nowak, o come si pronuncia? Ecco, questo parentesi dentro la trama, in breve ci sono molti nomi in tedeschi o polacchi o nomi che noi pronunciamo male. E quindi o non li pronunciamo o li pronunciamo
Ma è una
male.
cosa che oramai credo che siano abituati gli
Esatto, lo so,
ascoltatori.
però
È
mi
giusto
piace
rimarcarla,
ripeterlo, esatto, anche
giusto.
dato l'episodio precedente dove un po' ci siamo inventati alcuni nomi, alcuni accenti. Vabbè, riprendiamo la trama. Carla Nowak è un'insegnante da, secondo me, i forti valori, forti ideali, più che altro, e si trova in una situazione in cui ci sono dei furti a scuola e inizialmente un studente della sua classe, un bambino della sua classe è diciamo indiziato. Infatti si è creato questa situazione molto poliziottesca, no? È molto
Poliziesca.
poliziesca, esatto. Poi lei sarà in primis coinvolta e potrebbe realmente avere la soluzione. Però il film non si ferma lì, il film non è incentrato su questo, il film è sul dopo, le conseguenze. E le conseguenze sono in realtà una reazione a catena incontrollata, dove lei ovviamente sarà al centro di questo ciclone.
Sì, molto interessante, no, questa pellicola per come viene impostata dal regista Iker Chatak, altro nome assai difficile per noi da pronunciare. Parte tutto da un thriller, qualcuno ha rubato dei soldi. Siamo in una scuola tedesca e la politica in questa scuola è tolleranza zero. Ecco, parte dal thriller per poi sapientemente aprirsi e sfruttare il genere per andare un po' ad indagare delle questioni sociali estremamente contemporanee, estremamente interessanti. In primis, chiaramente, la questione dell'educazione, le difficoltà che affrontano professori e studenti in un ambiente che è estremamente denso di dialoghi, denso di confronti, denso di parole tra persone che hanno anche età molto differenti. E c'è anche, secondo me, una componente sistemica di razzismo e bullismo latente che, ecco, non riesce mai a scomparire, sia durante la pellicola, ma probabilmente anche all'interno della società stessa, no? Ed E questa pellicola ci mette anche di fronte al dubbio, di quanto sia effettivamente difficile bilanciare ciò che è moralmente giusto da ciò che invece sarebbe giusto, fare. Ecco, è un film che, ti pone molte domande, ma ti lascia a te spettatore dover andare poi a chiudere queste domande. Le cose che chiude sono chiaramente quelle riguardanti più al thriller. Quelle domande verranno sicuramente chiuse, ma da lì poi si apriranno questioni etiche, sociali, che vogliono andare probabilmente ad creare una discussione. E questa è una cosa estremamente positiva di questo film. Ognuno, secondo me, può andare a ricavare, guardando questo film, qualche dubbio, qualche critica, qualche insegnamento, visto che siamo a tema scuola, che può portarsi poi a casa dalla visione. E sembra infatti quasi di trovare in queste classi, queste aule, rappresentati un po' tutti i problemi della società, dalla mancanza di unione tra i professori, perché invece i ragazzi sono, anzi, riescono ancora probabilmente ad essere uniti, nonostante le difficoltà, oppure trovarsi in un ambiente che punta più sulla repressione, sulla tolleranza zero rispetto all'educazione, rispetto probabilmente a ricordarsi quale sia il suo obiettivo principale, cioè educarsi. In tutto questo troviamo Carla, la nostra protagonista principale, insegnante coscienziosa, che riesce un po' a E, diciamo, navigare tra le varie situazioni, riesce a navigare tra il mondo dei ragazzi, riuscendo tranquillamente ad interfacciarsi con loro e anzi coinvolgendoli con i suoi insegnamenti, e poi si ritrova anche a navigare tra i colleghi, forse con un pelo più difficoltà, e insomma riesce a gestire alla perfezione questo film, seppur ad un certo punto il film ti mette di fronte a una condizione di forte stress, perché da piccole azioni poi si genereranno delle grandi azioni, grandi reazioni, anzi, che rimangono poi, se ci pensiamo, alla fine confinate all'interno dell'istituto. E l'unica che ancora probabilmente crede nel valore profondamente educativo che deve avere la scuola è Carla. E quindi la sala professori diventa un luogo in cui probabilmente gli adulti si sono dimenticati quegli insegnamenti fondamentali, no? Che una persona dovrebbe apprendere a scuola. E diventa un luogo in cui tutti vogliono aver ragione, in cui nessuno ascolta, come tra l'altro sostiene lo stesso regista, no? Chi è più forte vince. In pratica stiamo di fronte alla legge della giungla. E la cosa interessante, come avevo già accennato, è che la componente thriller della pellicola si risolve abbastanza velocemente. E dalla risoluzione di questa componente thriller, poi si vanno ad aprire tante piccole domande, tante piccole questioni che rendono il film particolarmente interessante ed originale. Cioè, la sceneggiatura ti porta continuamente di fronte a dei bivi. È come se dovessi scegliere in che uscita andare quando sei durante un'autostrada, no? E al tempo stesso il film tende a poi sviarti. E quindi ecco che il furto diventa un semplice pretesto per mostrare un ambiente in cui personalità differenti, personalità diverse si ritrovano a vivere sotto pressione. E forse solo la sincerità e l'empatia di Carla sarà, o comunque può essere, la soluzione al tutto. Però, come detto, è estremamente difficile fermarsi ed ascoltare. Questo è una pellicola che, secondo me, può far nascere tanti dubbi, tante idee anche, tanti confronti. Ecco, tu Auri, cosa ne pensi dal punto di vista più della sceneggiatura, di cosa ti ha lasciato questa pellicola?
La cosa che mi ha lasciato principalmente questo film è la necessità di relazionarmi con qualcun altro per capire le idee dell'altro, cosa ha lasciato all'altra persona. Poiché, infatti, è una cosa un po' ironica, che è un film dove i personaggi fanno fatica a trovare un punto comune, invece quello che ha lasciato a me è voler parlare con qualcun altro per sapere cosa ne pensi. Infatti vi rilancio un po' questa domanda a a voi, ne siete, cosa avete pensato, soprattutto in merito a tutte quelle situazioni di, diciamo, dilemmi etici che ci sono all'interno, e soprattutto in tutta la situazione in cui Carla si trova, poiché è al centro di questo vortice, però è, diciamo che è facile e a livello di idee mettere in pratica, dire sì, quello giusto, quello sbagliato, ma quando invece toccano in prima persona, soprattutto quando lei, diciamo, fa una cosa che effettivamente è furba, però genera un concatenarsi di reazioni sempre più grandi e problematiche anche per lei, e la situazione non è proprio semplicissima. Poi per quanto riguarda tipo la sceneggiatura, cioè a me mi ha completamente catturato questo film, a parte la sceneggiatura, ma completamente catturato, e ti prende, ti tiene completamente lì, sia a livello di regia, sia a livello attoriale, e non so, forse è un film che vorrei rivedere. Una cosa interessante, ecco, una cosa interessante, come hai accennato te, è che il regista, Ilker Chatak, vuole ricreare in un piccolo ambiente, quindi nel micro, il macro, quindi una situazione più universale, più grande, quindi diciamo che nella situazione della scuola va a ricreare tutta una situazione invece sociale, invece del mondo, comunque una situazione molto più grande. Infatti si trova una situazione, come dicevi te, di bullismo e di anche di non detto razzismo, che invece si vuole essere evitato, e luoghi comuni, quindi situazioni che ti danno un'enorme riflessione. Anche la preside che invece vuole avere il pugno duro, il pugno di ferro, che dice ah sì, io ho esperienza, poi in realtà tutto quello che fa agli occhi miei è tanto andare contro una degenerazione ulteriore.
Sì, 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 sì.
Oppure i bambini che sono palesemente la classe superiore, che riesce a unirsi per mettere in difficoltà quelli sopra. Ok.
No,
mi ha ricordato. Però, cioè, era una mezza gag. Però effettivamente loro, i bambini che riescono di una classe e non di una classe, riescono a unirsi e vogliono, diciamo, dato che i genitori, gli insegnanti parlano di qualcosa che è legato a loro, loro vengono completamente esclusi, loro si uniscono e riescono a mettere in difficoltà a qualche adulto, non voglio fare troppi spoiler, degli adulti o gli adulti che non sanno bene come gestirli, cioè... Qualora delle persone che magari hanno effettivamente meno potere si riuniscono e si impuntano, riescono a ottenere, comunque creare del disagio. E vabbè, sì, la base dello sciopero. Però, e quella cosa mi è piaciuta davvero, davvero tanto.
Sì, è come dire, ti interrompo un attimo, che i ragazzi sono forse quelli più razionali, mentre gli adulti, perché devono andare a gestire, no, varie situazioni, devono pensare a cosa pensano i ragazzi loro, devono pensare a cosa pensano poi gli altri insegnanti e cosa pensa poi il mondo fuori dalla scuola, ecco che agiscono in maniera completamente irrazionale. Per certi versi l'unica che forse rimane un po' fedele alla propria linea, perché poi noti che è un personaggio buono, è un personaggio intelligente, è un personaggio che ha comunque secondo me dei valori e anche una vocazione da un certo punto di vista per l'insegnamento, l'unico personaggio è Carla. Il resto sono delle schegge da un certo punto di vista quasi impazzite, ma non lo fanno apposta, non c'è secondo me cattiveria in questa pellicola, c'è più che altro il voler mettere in mostra un ambiente, una situazione, una storia, per poi poter andare ad dialogare con lo spettatore, e questo ci riesce secondo me alla perfezione. Una cosa che ho notato, e mi avvicinerei un po' più sulla componente registica, è che se noi tenessimo solo le immagini in considerazione, il film sembra, proprio a livello registico, porsi più che altro alla ricerca del documentario, alla ricerca di un'esplorazione di come funziona un'istituzione, un po' come fa Wiseman nei suoi documentari, no? E se noi togliessimo tutta la componente di storia, di thriller, di finzione che poi è stata costruita, e riesce a dare un'immagine estremamente moderna, estremamente aggiornata a livello quasi documentaristico di quello che è un istituto scolastico, no? Delle varie componenti che fanno parte della scuola, sia dei ragazzi, sia delle classi, sia poi ovviamente anche della sala professori, sia anche di tutto ciò che sta attorno al mondo scolastico, e ci riesce secondo me estremamente bene. Certo, non è una regia magari che ti rimane in testa, ma secondo me proprio perché volutamente si è voluto porre il regista, ha voluto, diciamo, più che altro lasciar trasparire tutta la storia rispetto a andare poi a impelagarsi in grossi, diciamo, movimenti anche macchinosi, anche un po' eccessivi, che certe volte magari dei registi vediamo. Qui, ecco, lui in maniera estremamente leggera si pone, mette la telecamera e sembra quasi che noi stessimo guardando una classe reale, stessimo guardando dei professori reali, fino a quando ovviamente non si va poi a inserire tutta la componente thriller, tutta la componente un po' più di finzione che il film vuole costruire. Questo è una cosa estremamente positiva, no? Wiseman ne parliamo all'incirca sempre, credo, uno dei registi che abbiamo più citato, ma anche perché un po' è un dispiacere che non sia poi così tanto conosciuto, e quindi vi rinnovo comunque ancora l'invito ad andare a scoprire questo grandissimo regista documentaristico americano, Frederick Wiseman, che, diciamo, è un po' anzianotto, ma sa ancora fare delle ottime pellicole, così come La Sala Professori è un'ottima pellicola. Tutto dal punto di vista registico, come l'hai trovata?
E come ho detto all'inizio, mi ha catturato praticamente da subito. Dall'inizio mi sono subito preso, a livello di immagini spettacolari, ma ne parliamo dopo. A livello registico abbiamo questa macchina che è principalmente a spalla, o comunque che segue Carla, la protagonista, in queste situazioni che vanno dal estremamente riflessive, quindi lei davanti a una finestra, a l'esplosione del caos in cui persone si parano sopra l'altro, non sai dove guardare, che quasi così se mi ricordo un po' quelle situazioni alla The Bear, perché ho visto della serie, senza tutti quei primi piani eccessivi e senza tipo i dettagli e i mega sfocati, però quelle situazioni in cui c'è tante persone che parlano e quindi fai fatica. Io l'ho visto in lingua originale, quindi i sottotitoli ovviamente erano un po' limitati in quella situazione. Per questi tipi di film non mi dispiacerebbe vederli doppiati, perché così hai tutti gli input auditivi e quindi hai molta confusione e devi ascoltare. Invece tu, se tu leggi, ti concentri su quello che viene scritto, cioè tanto sulle battute di quello che viene scritto con i sottotitoli. Invece doppiato, queste situazioni invece dovrebbero rendere molto molto di più.
Anche perché il tedesco non lo sappiamo, quindi è un po'...
No, è vero. Per un attimo ho pensato di saperlo, poi mi sono sbagliato. Vabbè, era un'altra lingua che sapevo, mi sono sbagliato. Capita. E, poi ho letto un po' a livello... qualche articolo. E sì, anche a livello registico, il regista, che ricordiamo il nome...
Iker Chatak.
Grazie. E, durante la pre-produzione... ha studiato tantissimo, nel senso ha incontrato dei consulenti, degli psicologhi che potevano indirizzarlo e spiegare magari certe situazioni e dinamiche all'interno della scuola, soprattutto con i bambini di quell'età. Ha assistito a lezioni di docente, ha assistito a situazioni all'interno delle sale dei professori, e quello secondo me si vede, si sente, perché c'è una sensazione di realtà, cioè i personaggi sono concreti, molti ovviamente... cioè sento che sono concreti, non hanno un arco di sviluppo, di cambiamento, perché molti non ne hanno bisogno, e però li senti che sono proprio tridimensionali, e anche nelle situazioni, le situazioni che succedono sono realmente autentiche, almeno quello che per me è che siano autentiche, secondo me. Quindi lui ha fatto un enorme lavoro che si sente, E ovviamente anche a livello attoriale, secondo me, è strepitoso, come hai detto te, soprattutto i bambini che hanno mantenuto la loro vivacità e la loro energia in quanto bambini. Certe volte sono annoiati, certe volte invece sono molto energici, si parlano, fanno confusione. Quello è molto molto difficile. Sì, c'è un detto, non so chi l'ha inventato, però che nel cinema bisogna stare attenti alle 3B, che sono i bambini, le bestie e le barche. Quindi la vita di Ip, che è un bambino con una, su una barca con una bestia, è terribile. Da gestire a livello produttivo parliamo, cioè sono situazioni comunque dove non hai il controllo, dove non hai sempre il controllo perfetto. E qui posso fare un piccolo parentesi a livello produttivo, non è stato per niente facile a livello di dati leggendo, poi in realtà il film è venuto benissimo, quindi in realtà hanno avuto una pre-produzione, quindi una preparazione perfetta, direi, almeno guardando come è venuto il film. Poiché avevano soltanto 28 giorni di riprese, che sono 4 settimane e non è tantissimo per un film, effettivamente dovrebbe essere, cioè 4 settimane per un'opera prima ci sta, 4 settimane per un'opera non prima forse inizia a essere un po' poco, soprattutto in una scuola che non è proprio in location, se non sbaglio hanno ristrutturato una vecchia scuola o comunque messo a mano a una scuola già in uso, non mi ricordo, però non è in studio, e soprattutto c'era il fattore che era in inverno e quindi le ore di luce era poca. Ma il problema più grande erano i bambini, come stavamo dicendo, poiché secondo le regolamentazioni tedesche i bambini possono stare sul set per massimo 5 ore e possono girare per 3. Quindi avevano davvero pochissimo tempo per girarlo. Infatti dopo magari una parte di fotografia vi spiego un po' come hanno cercato di risolvere con come hanno provato. Però comunque il lavoro che ha fatto di riuscire a farsi restituire quella vivacità dei bambini mi ha colpito, perché anche ho avuto delle esperienze e non è facile, nel senso, se un bambino non ha voglia, poi sembra bravissimo, più bambino del mondo, poi tutto un tratto non ha voglia o non ascolta, non fa mai sempre quello che gli viene detto, quindi non è assolutamente facile lavorare con i bambini. E se riesci a ridarti, dato che in certe situazioni comunque i bambini trasmettevano molto, tanto di cappello, davvero.
Sì. E dal punto di vista della fotografia? Che hai accennato? Così. Sì.
Allora, per la fotografia che è firmata da Judith Kaufman, l'ho letto all'inglese, non mi ricordo se è inglese o tedesca, vabbè. Ormai l'ho detto così, tanto chiamavo la protagonista Clara anziché Carla, quindi figuriamoci. Allora, la prima cosa che salta all'occhio immediatamente è il rapporto. Hanno un rapporto di 1,33, quindi diciamo quello, il 4 terzi televisivo, che tanto fa paura alle persone. E in realtà per questo film è perfetto. Leggevo che comunque loro ne hanno parlato tanto di questa possibilità di usare questo tipo di rapporto, effettivamente questo tipo di formato. Effettivamente ci sta, perché ti restituisce una sensazione di schiacciamento, di compressione e quindi di pressione, quindi anche pressione visiva, oltre a quella magari solamente auditiva, ma anche psicologica, che risenti nella protagonista. E poi senti in certe situazioni di essere all'interno di un sistema, come dicevano loro, all'interno di un sistema dove c'è un punto di vista ristretto, cioè non c'è possibilità di vedere ampiamente, e quello l'ho visto magari in certe situazioni quando c'erano attuazioni di alcune azioni non troppo corrette da parte della preside o di altri insegnanti, che invece lei non vorrebbe. Mentre a livello compositivo, come abbiamo detto anche già altre volte, è ottimo per inquadrare un personaggio solo, cioè ottimo come un personaggio solo, e lo raggiungono anche per esprimere la solitudine di un gruppo, di un personaggio all'interno di un gruppo, perché comunque è qualcosa di molto chiuso, quindi è un formato molto chiuso, quasi quadrato, e quindi ti dà questa sensazione di chiusura, e quindi facilmente puoi selezionare qualcosa. Inoltre lei faceva l'esempio che è ottimo per inquadrare un bambino che è seduto al suo banco di scuola e scrive, quindi vedi sia il bambino che le mani, senza dover inquadrare invece il bambino a fianco, quindi ottimo per selezionare. E hanno girato con l'Arri Alexa Mini, quindi comunque leggera, perché la maggior parte ha girato con camera a spalla. Come ottiche, vi sparo due nomi così, ci sono le Leica, hanno usato le Leica Similux C, che hanno apertura di T1.4, e questo non è stato per niente facile, perché... per avere molta flessibilità con i bambini non facevano tante prove, anzi quasi non volevano far prove, cioè andavano ed era quasi di improvvisazione, diciamo. E per l'assistente camera o focus puller che doveva fare i fuochi senza fare le prove con apertura 1.4, perché fuori era già notte e quindi hanno finito il giorno, non deve essere stato facilissimo, ecco. Però in realtà hanno usato anche delle altre ottiche, soprattutto per le scene della classe, che sono un Angenier 24-290 e un Optimo 45-120, quindi zoom, quindi potevano facilmente cambiare ottica. Questo per essere molto veloci e flessibili tra le situazioni che si va a creare. E le situazioni in classe con i bambini giravano con due macchine da presa disposte tra loro a 90 gradi, quindi diciamo che riuscivano a cogliere, diciamo, praticamente tutto, riuscendo a cambiare, a zoomare abbastanza, a zoomare velocemente per riuscire a trovare una composizione ideale. E ovviamente questo serviva perché, come ho detto, il bambino ti dà quella cosa, però te la dà magari una volta e poi mai più, e quindi devi riuscire a prenderla, devi riuscire a tenere lì, anche perché effettivamente loro potevano girare 3 ore con i bambini, quindi davvero pochissimo, davvero pochissimo. E per quanto riguarda invece i movimenti di camera, mi ha detto che sono prevalentemente a spalla, che quindi seguono Carla. In realtà per alcune scene del corridoio hanno utilizzato anche la Steadicam, e secondo me la scelta della camera a spalla, come dicevo prima, ci sta molto, perché stiamo molto su di lei, però a livello registico, diciamo, per loro volevano evitare in tutti i modi possibili di restituire una sensazione giudicante o di denuncia della situazione. Volevano essere invece più con lei e, diciamo scoprire un po', provare a scoprire attraverso una sorta di punto di vista che poteva essere il suo, però non volevano rimanere sia empatici con lei, ma comunque restituire anche una certa emotività anche degli altri personaggi, come gli altri bambini. E chiudo velocemente con la parte della luce, cioè la parte del colore. Hanno fatto un enorme lavoro, secondo me, almeno da quello che ho letto. Lei lo diceva come se fosse una roba da 4 soldi, in realtà per me è stata una roba molto interessante, perché se non sbaglio per fare la LUT, quindi per decidere un po' tutta la color e i colori del film, hanno voluto testare alcuni risultati, tipo alcune pellicole 35 mm come rispondevano, soprattutto con cercando di avere gli attori sulla location con i costumi giusti, e soprattutto ricreare i set luci principali. Quindi in realtà era comunque un lavorone, e per me si vede, cioè a livello di immagine è molto molto bello, è molto contrastato ed è molto su, diciamo, c'è cioè molto dominante sul blu e sui marroni, blu, l'azzurro un sacco, ed è molto contrastato, spesso più contrastato, diciamo, più verso le alte luci, per certe volte anche alcune belle immagini, belle cupe, che in certe situazioni ti fanno dire ho paura dove andrà questo film, c'è una situazione verso la fine in cui dici
c'è, può rischiare di finire un bagno di sangue.
Sì, cioè, hai avuto un attimo. Poi per altre cose di illuminazione dovevano essere restituire un senso di autenticità, essere flessibili e poter inquadrare, diciamo, quali 360 gradi. Quindi praticamente mettevano questa, facevano rimbalzare degli M40 su una farfalla 12x12 o 20x12 e all'interno delle finestre, quindi all'interno dell'edificio. Quello che ho detto forse vi può sembrare una lingua strana, praticamente prendevano degli M40, li lanciavano contro una farfalla gigante e quindi queste luci rimbalzavano dentro la scuola, giusto?
Sì. Sì, giusto, no, giusto. Ovviamente M40 è farfalla, però esatto. Cerchiamo di sarebbe meglio spiegarle, perché sennò...
Allora, M40 è un tipo di proiettore di luce dell'Arri, molto potente, e quindi non sto a darvi altri termini. La farfalla invece è una, diciamo, un enorme quadrato di ferro che viene messo su stativi, viene messo su carrelli, e 12x12, 20x12 a dimensione, vuol dire che 12x12 è 12 metri per 12 metri, in cui dentro c'è un telo che può essere bianco, quindi molto riflettente, ci sono diverse tipologie di teli, quindi più o meno riflettenti, oppure nero. Nero ovviamente ti toglie le luci ed è la negative fill, o come vuoi chiamarlo, mentre il bianco ti riflette la luce. Loro mandavano luce su questo telo che entrava all'interno dell'aula, e dato che questo il quadrato, il frame della farfalla è molto grande, sembrava questa luce molto grande, questa sembra per creare una fonte di luce molto grande, e quindi c'è questa luce che effettivamente è molto naturale, essendo molto grande, quindi è molto potente, i proiettori potevano stare comunque a una distanza adeguata, sembrava molto morbida e molto naturale, e a me piace molto, e per farlo ti costa la vita. Mentre per illuminare l'interno usavano delle invece situazioni più leggere, quindi a LED, come degli Astera o degli Sky Panel, e che soprattutto erano leggeri e li potevano mettere a soffitto oppure negli angoli, così per non avere stativi in mezzo, perché se situazione dove devi andare molto velocemente da un'inquadratura all'altra, o comunque camera a spalla, quindi c'è una cosa interessante, ti gira al volo, non puoi avere uno stativo che dice: ah no, aspetta, lo spostiamo per quella di quella luce, quindi aspetta di mettere un altro da un'altra parte, e intanto la situazione è già passata, il bambino si è annoiato e hai perso tempo. Spero di non aver annoiato tanto, è che quando trovo questi articoli interessanti su questi film dove io dico non troverò mai nulla, anche se mi è piaciuta un sacco la fotografia, e invece lo trovo. Vabbè, a parer mio è molto bella, e mi è interessato tanto il colore, proprio che questo enorme contrasto, questa situazione di blu, quindi di freddezza, in situazione, diciamo, in un contesto di scuola, soprattutto in questa situazione in cui c'è questa enorme pressione sociale, a me assolutamente non è dispiaciuto. E soprattutto, sì, a me è piaciuto tanto come hanno selezionato questa macchina a spalla, che non è brusca, è sempre molto dolce, si va sempre giustamente a aggiustare su quello che deve inquadrare, però fa sempre con modo molto dolce, e mi piace anche le camere a spalle così mosse troppo, non mi piace. Infatti ho visto che leggevo alcuni film diciamo che avevano come reference, e uno dei quali era uno dei fratelli Dardenne, che ovviamente sono famosissimi per la macchina a spalla, e quindi forse questa macchina a spalla che potrebbe averti restituito questa situazione simil documentaristica,
sì,
queste vicinanze, potrebbe essere assolutamente questo, che ovviamente è un po' caratteristico di alcuni documentari, diciamo, essere documentari dove un po' rubano questa macchina a spalla. Però mi è piaciuto davvero tanto come hanno sentito. Poi ci sono alcune immagini che sono spettacolari, non posso dire neanche una immagine perché sennò spoiler o cose troppo belle.
Beh sì, diciamo quello, e anche il non dover andare a inserire troppi manierismi all'interno delle scelte delle inquadrature. Cioè, quello che vedi è molto onesto, molto sincero, e da questa idea molto documentaristica che, come mi parlavi, anche cercavano comunque di riportare, no, sulla pellicola, e secondo me ci sono riusciti alla perfezione. Bene, direi che possiamo andare in chiusura di episodio. Abbiamo imparato una cosa importantissima oggi: state attenti se dovete girare i film con i bambini, con le bestie e con le barche. Nel caso, chiamate Aurelio, che vi darà tutti i consigli su come fare. Credo che il primo consiglio sia scappare, quello che darai come consiglio. Bene, detto questo, brevi disclaimer finali: ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere a effettovertigopodcast@gmail.com. Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast preferiti, e speriamo di esserci anche noi tra questi. Lasciateci, se riuscite, qualche recensione, così come fateci sapere se state ascoltando su Spotify nei box sotto, rispondendo un po' alle domande, ai sondaggi che mettiamo, un po' cosa ne pensate di questa pellicola, cosa ne pensate della Casa dei Professori. Detto questo,
la sala dei professori.
La sala dei professori.
Vabbè, oggi abbiamo sbagliato tutti i nomi, va bene così.
Oggi siamo mezzo influenzati, quindi diciamo ce lo facciamo passare per questa volta. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso.
Io sono Aurelio.
E questo era Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.